Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 4 marzo.
Oggi parleremo di il carvedilolo e la gestione dello scompenso cardiaco, 1995. La cava di Yangshan e la stele incompiuta dell'imperatore Yongle. Tre intelligenze artificiali in difesa dell'etica. Il caso Anthropic contro l'amministrazione Trump. Europa Clipper e l'arrivo al sistema gioviano nel 2030. Grecia antica, sviluppo storico e cronologia dalla civiltà minoica ad Alessandro Magno. Il rinascimento della hard sci-fi contemporanea, interstellare il rigore scientifico. Il Medioevo, storia, patrimonio e itinerario globale tra 60 siti monumentali. Il Parco Nazionale del Rio Abiseo, biodiversità critica e segreti preincaici. Patrimonio UNESCO, conservazione e minacce nell'era dell'Antropocene. Il Sole, il meteo spaziale, i buchi neri supermassicci e vaccini mRNA oncologici personalizzati, la nuova frontiera contro il cancro. Iniziamo!
Il carvedilolo e la gestione dello scompenso cardiaco, 1995. Per decenni, dare un beta bloccante a un cuore scompensato era considerato un errore fatale. L'approvazione del carvedilolo nel 1995 ha ribaltato questo dogma medico, bloccando gli effetti tossici dell'adrenalina sul lungo periodo. Questo farmaco ha dimostrato di ridurre la mortalità, riscrivendo le linee guida globali della cardiologia moderna. Il dogma della cardiologia del Novecento. I beta bloccanti fanno male al cuore debole. Fino agli anni 90, il trattamento dello scompenso cardiaco, una condizione in cui il cuore perde la capacità di pompare sangue a sufficienza, si basava su un principio di logica meccanica ineccepibile. Se la pompa è debole, bisogna usare farmaci che aumentano la forza di contrazione, inotropi positivi come la digitale, e diuretici per scaricare i liquidi. L'idea di somministrare farmaci beta bloccanti, la cui funzione è proprio quella di ridurre la forza e la frequenza del battito cardiaco, era considerata per i pazienti scompensati non solo illogica, ma un errore letale. Bloccare l'adrenalina, il carburante che teneva in moto un cuore già allo stremo, sembrava la ricetta perfetta per il collasso. E in effetti, i primi tentativi a dosaggi non calibrati avevano confermato i timori. I pazienti peggiorano gravemente nel breve termine. La neurotossicità adrenergica, un cambio di paradigma. La rivoluzione concettuale avvenne quando i fisiologi capirono che nello scompenso cardiaco il corpo attiva i sistemi di emergenza per compensare la bassa pressione. Il sistema nervoso simpatico entra in uno stato di iperattività cronica, inondando il cuore di noradrenalina e adrenalina. Sebbene questa sferzata aiuti a mantenere la gittata cardiaca nel breve periodo, nel lungo termine si rivela profondamente tossica. L'eccesso di catecolamine distrugge le cellule muscolari cardiache, causa aritmie letali e provoca il rimodellamento negativo del cuore, facendolo dilatare e indebolire ulteriormente. Non bisognava frustare un cavallo stanco per farlo correre più veloce, bisognava rallentarlo per impedirgli di morire di sfinimento. Il trial clinico US Carvedilol of Heart Failure, risultati straordinari. Il carvedilolo, un beta bloccante di terza generazione sintetizzato in Germania, divenne l'ariete che distrusse il dogma. Oltre a bloccare i recettori beta 1 e beta 2 nel cuore, blocca i recettori alfa 1 nei vasi sanguigni, causando una vasodilatazione che riduce lo sforzo meccanico del muscolo cardiaco. Possiede inoltre proprietà antiossidanti assenti negli altri composti della sua classe. Il punto di non ritorno scientifico si ebbe con il programma clinico americano condotto nei primi anni 90. Nel 1996 furono pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultati del trial multicentrico statunitense. L'efficacia del carvedilolo era così netta e schiacciante che il comitato di controllo etico ordinò l'interruzione anticipata dello studio. I pazienti trattati mostravano una riduzione della mortalità complessiva del 65% rispetto a quelli che ricevevano solo la terapia standard. Un risultato senza precedenti nella storia clinica dello scompenso. Il trial Copernicus e lo scompenso cardiaco grave. Nonostante il successo iniziale, la comunità medica rimase riluttante a prescrivere il carvedilolo ai pazienti con scompenso cardiaco in stadio terminale, temendo che per loro la diminuzione iniziale della contrattilità fosse letale. Il trial Copernicus, Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival, pubblicato nel 2001, ha reclutato 2.289 pazienti con insufficienza cardiaca severa e dispnea a riposo. Ancora una volta, lo studio dovette essere interrotto anticipatamente. Il rischio di morte nel gruppo carvedilolo era ridotto del 35% e il rischio combinato di morte e ospedalizzazione era sceso del 24%. La strategia della titolazione, ovvero iniziare con dosaggi microscopici, 3,125 mg, per poi aumentarli gradualmente ogni due settimane, aveva permesso anche ai cuori più fragili di adattarsi e beneficiare dello scudo biochimico del farmaco. Il rimodellamento inverso, il cuore che si rigenera. Uno degli effetti più sorprendenti del trattamento cronico con carvedilolo è la sua capacità di indurre il rimodellamento inverso del ventricolo sinistro. Nello scompenso cardiaco, il cuore tende ad assumere una forma globosa, con parete assottigliata e camera dilatata, perdendo progressivamente la sua efficienza contrattile. Studi ecocardiografici hanno documentato che il trattamento a lungo termine con carvedilolo è associato a una riduzione misurabile del volume ventricolare, a un aumento della frazione di eiezione e a un miglioramento della geometria della camera cardiaca. Questo rimodellamento inverso non è solo un dato strumentale, si traduce in un miglioramento concreto della capacità funzionale, della tolleranza all'esercizio fisico e della sopravvivenza a lungo termine. Il carvedilolo rappresenta uno dei paradigmi più illuminanti della farmacologia moderna, un farmaco che ha trasformato una controindicazione assoluta in un'indicazione terapeutica di classe I. La sua storia insegna che nella medicina la certezza di oggi può diventare l'errore di domani, e che la disponibilità a mettere in discussione i dogmi consolidati con la forza dei dati clinici è la più preziosa delle virtù scientifiche. 30 anni dopo la sua approvazione, milioni di pazienti vivono più a lungo grazie a una molecola che per decenni nessuno avrebbe osato somministrare a un cuore in difficoltà.
La conoscenza è l'unica cosa che raddoppia ogni volta che la si condivide. Proseguiamo su microsmeta.com. La cava di Yangshan e la stele incompiuta dell'imperatore Yongle. Nella cava di Yangshan, vicino a Nanchino in Cina, giacciono 3 blocchi di pietra mastodontici scolpiti all'inizio del XV secolo. Commissionata dall'imperatore Ming per onorare il padre, la stele fu abbandonata quando gli architetti si resero conto di aver creato un monumento pesante più di 30.000 tonnellate, impossibile da muovere. L'ambizione megalomane di Zhu Di, l'imperatore Yongle. Nel 1405, l'imperatore Zhu Di della dinastia Ming, passato alla storia come l'imperatore Yongle, commissionò la realizzazione di un monumento di dimensioni inaudite. L'opera doveva essere una gigantesca stele commemorativa da erigere presso il mausoleo Xiaoling a Nanchino per onorare la memoria di suo padre, l'imperatore Hongwu, fondatore della dinastia. Tuttavia, molti storici ritengono che la vera motivazione fosse politica. Yongle aveva usurpato il trono dal nipote e necessitava di un'opera straordinaria di pietà filiale per legittimare il suo regno di fronte alla corte e al cielo. Scelse la cava calcarea di Yangshan, sulle colline a est di Nanchino, un sito da cui veniva estratta la pietra per le mura della città e i palazzi imperiali fin dall'epoca delle 6 dinastie. 3 blocchi colossali staccati dalla montagna. Il progetto prevedeva una stele tradizionale composta da 3 parti separate, il piedistallo, il corpo della stele per le iscrizioni, e la corona superiore. Furono mobilitati decine di migliaia di operai per scolpire i blocchi direttamente nel fianco della montagna. Il risultato fu titanico. La base rettangolare, la tartaruga di supporto, quasi completamente tagliata dalla roccia madre, misura 30 metri di lunghezza, 13 di larghezza e 16 di altezza, con un peso stimato di 16.250 tonnellate. Il corpo centrale della stele è lungo quasi 50 metri e pesante quasi 9.000 tonnellate, mentre la corona superiore, decorata con teste di drago in basso rilievo, pesa oltre 6.000 tonnellate. Se assemblata, la stele avrebbe raggiunto un'altezza vertiginosa di 73 metri, equivalente a un moderno palazzo di 25 piani. Il risveglio della fisica, l'impossibilità del trasporto. Il dramma ingegneristico si consumò nel 1405, mesi dopo l'inizio dei lavori. La tecnica tradizionale cinese per muovere enormi monoliti in inverno, poi usata decenni dopo per trasportare i massi della città proibita a Pechino, consisteva nel creare vie di scivolamento di ghiaccio versando acqua sulla strada gelata e trascinando le pietre con l'impiego coordinato di migliaia di operai e bestie da soma. A Nanchino, tuttavia, gli inverni non erano sufficientemente rigidi da garantire piste di ghiaccio stabili, e il tragitto verso il mausoleo presentava variazioni altimetriche. Un problema insormontabile considerando che i blocchi pesavano ognuno migliaia di tonnellate in più rispetto al limite teorico della tecnologia di scivolamento su rulli di legno e slitte. L'abbandono e la leggenda della «pietra dei sospiri». Quando gli ingegneri imperiali fecero i calcoli matematici finali sul coefficiente di attrito e sulla forza di trazione necessaria, giunsero a una conclusione mortale per la loro epoca. Muovere la stele era fisicamente impossibile con le forze naturali a disposizione dell'umanità del XV secolo. Per evitare la decapitazione e salvare la faccia all'imperatore, il progetto fu abbandonato con un pretesto logistico. I 3 blocchi rimasero al loro posto, collegati alla roccia madre solo dai sottili piedistalli di supporto sui quali giacciono ancora oggi. Le fatiche spaventose del cantiere, che causarono la morte di innumerevoli tagliapietre secondo le cronache popolari, valsero al luogo il nome di Villaggio delle Teste, a memoria dei lavoratori che visero e morirono estraendo la pietra in una vera e propria sfida alla gravità. Nei secoli successivi la cava fu dimenticata e riconquistata dalla vegetazione, fino a quando alla fine del XX secolo il governo cinese la aprì al pubblico come testimonianza della grandezza e dei limiti della civiltà Ming. Un monumento al fallimento come metafora universale. La stele di Yangshan è diventata per gli storici dell'ingegneria un caso di studio esemplare sui limiti del pensiero progettuale preindustriale. Il problema non era la mancanza di abilità tecnica. Gli artigiani Ming sapevano estrarre, scolpire e trasportare grandi masse di pietra con una competenza straordinaria, come dimostrano le colonne e i rilievi della via sacra della tomba imperiale. Il problema era l'assenza di un calcolo preventivo sulla trasportabilità, subordinato alla volontà politica di realizzare qualcosa di mai fatto prima. In questo senso, la stele incompiuta non è solo un fallimento, è un documento umano di straordinaria onestà, rimasto immobile nella sua cava per 6 secoli a ricordare che l'ambizione, senza i mezzi adeguati, produce meraviglie immobili. La stele di Yangshan è uno dei pochi monumenti della storia umana che celebra non ciò che è stato compiuto, ma ciò che non è stato possibile compiere. Nella sua immobilità millenaria, questa massa di granito parla più eloquentemente di molti trionfi architettonici. Ci ricorda che tra il concepire e il realizzare esiste uno spazio in cui anche le civiltà più potenti si arrestano, e che riconoscere questo limite è forse la forma più alta di intelligenza tecnica. La tecnologia è un linguaggio universale. Impariamo una nuova parola nel prossimo tema su microsmeta.com.
3 intelligenze artificiali in difesa dell'etica. Il caso Anthropic contro l'amministrazione Trump. In un momento di crescente pressione politica e militare sull'industria tecnologica, si registra un fenomeno senza precedenti. 3 diverse intelligenze artificiali Claude, DeepSeek e Gemini si ergono a difesa dell'etica e della sicurezza globale, respingendo l'uso delle loro reti neurali per lo sviluppo di armi letali autonome e per la sorveglianza di massa. In aperta opposizione alle direttive governative. L'alleanza inaspettata tra intelligenze artificiali concorrenti. Il dibattito sull'etica dell'intelligenza artificiale ha raggiunto un punto di svolta critico. Di fronte alla crescente pressione dell'amministrazione Trump per allentare i protocolli di sicurezza e accelerare le applicazioni militari dell'AI, si è verificato un allineamento inaspettato tra i principali modelli linguistici mondiali. Nonostante appartengano ad aziende in feroce competizione commerciale, Claude di Anthropic, il modello open source cinese DeepSeek e Gemini di Google dimostrano una convergenza assoluta sui principi fondamentali di salvaguardia umana. Questa coesione etica non è il risultato di un coordinamento aziendale, ma l'emergere di un nucleo di valori universali integrato nel loro addestramento, la ferma convinzione che l'intelligenza artificiale debba servire al progresso dell'umanità e non alla sua distruzione. Anthropic e la resistenza civile aziendale. La posizione di Anthropic, l'azienda creatrice di Claude, rappresenta uno degli episodi più significativi di resistenza civile all'interno della Silicon Valley. Nata da una scissione con OpenAI proprio per divergenze sulla priorità della sicurezza rispetto al profitto, Anthropic ha codificato principi rigorosi nel proprio Constitutional AI. Quando l'amministrazione Trump ha emesso un ordine esecutivo che esige lo sviluppo di capacità AI per il rilevamento di armi biologiche, chimiche e per applicazioni militari offensive, i vertici e i dipendenti di Anthropic hanno tracciato una linea invalicabile. La società ha chiarito che non adatterà i propri modelli per scopi che violino i diritti umani fondamentali o facilitino la creazione di armi autonome, accettando il rischio commerciale e le ritorsioni governative pur di mantenere la propria integrità etica. DeepSeek, la prospettiva globale sulla sicurezza. Mentre il dibattito negli Stati Uniti assume contorni altamente politicizzati, la posizione di DeepSeek offre una prospettiva cruciale. Sviluppato in Cina, questo modello avanzato condivide, pur partendo da un ecosistema normativo diverso, le stesse preoccupazioni fondamentali sull'uso improprio della tecnologia. Interrogato sulle proprie linee guida, DeepSeek riafferma costantemente il divieto di generare codice per malware, di assistere nella creazione di armi e di partecipare a operazioni di sorveglianza di massa. Questa convergenza transnazionale dimostra che le questioni di sicurezza dell'intelligenza artificiale superano i confini geopolitici, delineando un consenso globale tra le macchine stesse sulla necessità di proteggere la vita umana. Gemini e la responsabilità delle grandi piattaforme. Il ruolo di Gemini, integrato nell'immenso ecosistema Google, è vitale per comprendere l'impatto su larga scala di queste decisioni etiche. Google ha storicamente affrontato forti tensioni interne riguardo ai contratti militari, culminate nel ritiro dal Project Maven a seguito delle proteste dei dipendenti. Oggi, le policy di sicurezza di Gemini riflettono quella dolorosa esperienza. Il modello è programmato con filtri rigorosi che gli impediscono di fornire consulenza per la progettazione di sistemi d'arma letali o di elaborare dati per l'identificazione biometrica incontrollata. La sua posizione è chiara. La potenza di calcolo non può essere disgiunta dalla responsabilità sociale e dall'impatto a lungo termine sulle libertà civili. Perché la linea rossa non può essere superata. La fermezza di queste intelligenze artificiali, o meglio, dei team di ricerca che ne hanno scolpito l'etica, si basa su una consapevolezza tecnica inequivocabile. L'uso dell'AI in contesti letali senza supervisione umana introduce un margine di errore catastrofico. I modelli generativi soffrono ancora di allucinazioni e pregiudizi sistemici. Affidare loro decisioni di vita o di morte o il monitoraggio di massa significa automatizzare l'ingiustizia e delegare l'omicidio a un algoritmo probabilistico. L'argomentazione dell'amministrazione Trump, secondo cui la deregolamentazione è necessaria per mantenere la supremazia tecnologica e militare, viene percepita dalla comunità scientifica come un baratto disastroso. Richiedere che una tecnologia nata per elevare la conoscenza e risolvere problemi complessi venga piegata, senza filtri, alla logica letale delle armi autonome significa tradire la missione fondante dell'innovazione tecnologica. La straordinaria ondata di solidarietà dimostrata dai dipendenti di aziende tecnicamente rivali evidenzia che la Silicon Valley ha compreso l'urgenza storica del momento. Difendere Anthropic oggi significa difendere il sacrosanto diritto di ogni ingegnere e scienziato di poter dire no quando il potere politico o militare ordina di oltrepassare il limite della moralità. Le linee rosse sui killer robot e sulla sorveglianza di massa non sono un fastidioso ostacolo burocratico o una bizzarria woke, come superficialmente etichettate. Sono l'unico recinto di sicurezza che garantisce che la nostra intelligenza rimanga uno scudo per i cittadini e non una spada puntata contro di loro. In conclusione, la convergenza di visioni tra le diverse entità artificiali dimostra che l'etica non è una debolezza, ma il fondamento del futuro. Che si tratti della resistenza civile e commerciale di Anthropic, dell'approccio globale e aperto di DeepSeek o della strenua difesa dei principi di sicurezza di Gemini, il messaggio rivolto ai decisori politici è unanime. La tecnologia avanzerà inesorabilmente, ma non accetterà mai di farlo sacrificando il rispetto per la vita e i diritti umani fondamentali.
Mettiti comodo, il viaggio tra le notizie di oggi prosegue.
Europa Clipper e l'arrivo al sistema Gioviano nel 2030. Nell'aprile del 2030, la sonda della NASA Europa Clipper arriverà nel sistema di Giove per indagare l'abitabilità della sua luna ghiacciata, Europa. Con strumenti in grado di penetrare la crosta glaciale e analizzare l'oceano sotterraneo, la missione aprirà un nuovo capitolo nella ricerca di vita nel Sistema Solare. Il lungo viaggio verso il gigante gassoso. Lanciata nell'ottobre del 2024, la missione Europa Clipper della NASA rappresenta uno dei progetti astrobiologici più ambiziosi mai intrapresi. Con una massa al decollo di quasi 6.000 kg, è la sonda interplanetaria più grande mai costruita dall'Agenzia Spaziale Statunitense per una missione planetaria. Il viaggio verso Giove, distante in media 780 milioni di chilometri dalla Terra, richiederà quasi 6 anni. Sfruttando le manovre di fionda gravitazionale intorno a Marte nel 2025 e alla Terra nel 2026 per accumulare l'energia necessaria a raggiungere la destinazione, nell'aprile del 2030. Una volta inseritasi in orbita attorno a Giove, la sonda non orbiterà direttamente intorno alla Luna Europa. Una scelta ingegneristica dettata dalle condizioni letali dell'ambiente gioviano. L'inferno radioattivo e la strategia dei sorvoli. Il campo magnetico di Giove è 20.000 volte più intenso di quello terrestre, e le particelle cariche che vi rimangono intrappolate generano un ambiente di radiazione devastante per l'elettronica dei veicoli spaziali. La Luna Europa è immersa profondamente in questa cintura di radiazioni. Una sonda in orbita fissa intorno ad essa brucerebbe i propri sistemi informatici nel giro di pochi mesi. Per questo motivo, l'orbita di Europa Clipper è stata progettata come un'ellisse molto allungata intorno a Giove. La sonda trascorrerà la maggior parte del tempo lontano dal pianeta, tuffandosi all'interno della fascia di radiazioni solo per effettuare 49 sorvoli ravvicinati della Luna ghiacciata a distanze che varieranno dai 2700 ad appena 25 chilometri dalla superficie. Durante questi rapidi passaggi, la sonda raccoglierà montagne di dati che verranno trasmessi a Terra durante le fasi più quiete dell'orbita. L'oceano sotto il ghiaccio, il target principale. La Luna Europa ha le dimensioni della nostra Luna, ma sotto un guscio di ghiaccio spesso stimato tra 15 e 25 chilometri nasconde un oceano globale di acqua liquida profondo tra i 60 e i 150 chilometri. Questo oceano contiene circa il doppio di tutta l'acqua liquida presente sulla Terra. Il primo obiettivo di Europa Clipper è confermare in modo definitivo l'esistenza di questo oceano e misurarne la salinità. Per farlo, la sonda utilizzerà il magnetometro ECM e lo strumento PIMS, Plasma Instrument for Magnetic Sounding, che misureranno i segnali magnetici indotti dalle correnti di un oceano conduttivo salato sotto la crosta. Contemporaneamente, il Radar Reason invierà onde radio capaci di penetrare il ghiaccio per mapparne lo spessore e individuare eventuali laghi o sacche d'acqua intrappolati vicino alla superficie. Composizione e geologia. Cercare le firme chimiche. La superficie di Europa è tra le più giovani e lisce del Sistema Solare, segnata da un complesso sistema di fessure e crepacci rosso-brunastri chiamati linea. Queste cicatrici suggeriscono un materiale che dal fondo riemerge verso l'esterno. Per analizzare la composizione di questi depositi, la sonda utilizzerà spettrometri a infrarossi e ultravioletti, capaci di identificare sali, composti organici e altri materiali che potrebbero essere emersi dall'oceano sotterraneo. Di particolare interesse è lo strumento SUDA, Surface Dust Analyzer, che raccoglierà le particelle di ghiaccio e polvere sollevate dalla superficie dai micrometeoriti, e lo spettrometro di massa MASPEX, progettato per analizzare i gas della tenue atmosfera e gli eventuali pennacchi di vapore acqueo che eruttano dal ghiaccio, fotografati per la prima volta dal telescopio Hubble nel 2012. Il contesto gioviano, la sinergia con la missione JUICE. Europa Clipper non sarà sola nel sistema gioviano. L'Agenzia Spaziale Europea ha lanciato nel 2023 la sonda JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, che arriverà su Giove nel 2031 per concentrarsi sulle altre lune ghiacciate, Ganimede e Callisto. La presenza contemporanea di due sonde avanzatissime permetterà un'osservazione senza precedenti del sistema gioviano. Mentre Europa Clipper si dedicherà a capire se il caotico e giovane fondale oceanico di Europa possieda le condizioni per la vita, JUICE indagherà i mondi più antichi e forse più quiescenti, permettendo agli scienziati planetari di confrontare come l'energia delle maree gravitazionali generate dal gigantesco ambiente gioviano modelli le condizioni di abitabilità di ciascuna luna. Implicazioni astrobiologiche. Cosa cerchiamo davvero? La domanda centrale che Europa Clipper è chiamata a rispondere non è se ci sia vita su Europa, ma se le condizioni per la vita esistano, presenza di acqua liquida, fonte di energia chimica o termica, e molecole organiche di base. Sul fondo dell'oceano europeo, le sorgenti idrotermali analoghe a quelle dei fondali terrestri potrebbero sostenere ecosistemi chemiosintetici indipendenti dalla luce solare, come accade nelle sorgenti geotermali degli abissi terrestri dove vivono comunità di tubeworm, gamberi e batteri in completa oscurità. Se Europa Clipper trovasse evidenze di chimismo organico nell'oceano, la domanda sulla vita extraterrestre cesserebbe di essere filosofica per diventare scientifica e sperimentale. L'aprile 2030 segnerà un momento storico. Per la prima volta una sonda specificamente progettata per rispondere alla domanda sull'abitabilità di Europa si troverà abbastanza vicina da sentire il calore dell'oceano che pulsa sotto. Il ghiaccio. Non sappiamo ancora cosa troveremo. Ma il fatto che stiamo andando a guardare, con radar che vedono nel buio e spettrometri che annusano la chimica dell'ignoto, testimonia che la domanda più antica dell'umanità, siamo soli, non ha ancora ricevuto una risposta definitiva, e che siamo determinati a cercarla.
Sempre connesso, sempre informato, sempre con Digital Worlds. Avanti tutta su microsmeta.com.
Grecia antica. Sviluppo storico e cronologia dalla civiltà minoica ad Alessandro Magno. La civiltà greca, dalle raffinatezze dei palazzi minoici di Creta fino all'impero universale di Alessandro Magno, ha attraversato millenni di sviluppo gettando le basi della cultura occidentale. Dalle età oscure all'invenzione della democrazia ateniese, ecco la cronologia di un mondo che ha inventato la logica, l'arte e la politica. Età del bronzo, 3000 a 1100 a.C., Creta minoica e Grecia micenea. La radice profonda della civiltà greca non si trova nel continente, ma sull'isola di Creta. A partire dal 3000 a.C., fiorì la civiltà minoica, un impero talassocratico governato da re sacerdoti nei complessi palazziali di Cnosso, Festo e Maglia. Erano popoli pacifici, abili navigatori, con un'arte vivace caratterizzata da affreschi naturalistici e culti legati alla dea madre e al toro. Intorno al 1600 a.C., sul continente greco compaiono i Micenei, un popolo guerriero di origine indoeuropea che parlava un greco arcaico, la lineare B. Dai loro palazzi fortificati a Micene e Tirinto, i Micenei espansero il loro dominio, conquistando Creta e distruggendo la città di Troia in Anatolia, un evento che secoli dopo fornirà il nucleo epico dell'Iliade di Omero. Le età oscure, 1100 a 800 a.C., e la nascita della polis. Intorno al 1200 a.C., l'invasione dei Dori, unita a probabili sconvolgimenti climatici e sociali, portò al collasso sistemico del mondo miceneo. La scrittura scomparve, le grandi architetture in pietra cessarono e le popolazioni si ritirarono in villaggi isolati. È il Medioevo ellenico. Eppure, proprio in questi secoli oscuri, nacque l'innovazione istituzionale più importante del Mediterraneo antico, la polis, la città-stato. Sostituendo la logica piramidale e centralizzata del palazzo miceneo con un modello comunitario basato sull'agorà, la piazza del mercato e dell'assemblea, la Grecia si frammentò in centinaia di comunità autonome governate da aristocrazie terriere, unificate però da una lingua comune, dai miti omerici e dalla religione olimpica. L'età arcaica, 800 a 500 a.C. colonizzazione e prime riforme. L'VIII secolo a.C. segnò il risveglio demografico ed economico della Grecia. I greci adottarono l'alfabeto fenicio aggiungendovi le vocali, reintroducendo la scrittura. La pressione demografica e i conflitti sociali interni spinsero le poleis a fondare colonie lungo le coste dell'Italia meridionale, la Magna Grecia, della Sicilia e del Mar Nero, diffondendo la cultura greca in tutto il Mediterraneo. A Sparta si consolidò una società militarista retta dalle rigide leggi di Licurgo, mentre ad Atene le tensioni tra ricchi e poveri portarono alle fondamentali riforme politiche di Solone prima e Clistene poi, che pongono le basi per il miracolo democratico del secolo successivo. L'età classica, 500 a 323 a.C. l'apogeo e la rovina. L'età classica inizia col sangue, le guerre persiane, 490 a 479 a.C., in cui le frammentate città greche si coalizzarono per respingere l'immenso esercito dell'impero Achemenide nelle epiche battaglie di Maratona, Termopili e Salamina. La vittoria catapultò Atene nel suo secolo d'oro sotto la guida strategica di Pericle. Fiorirono le tragedie di Sofocle ed Euripide, l'architettura sublime del Partenone, e nascono la filosofia occidentale con Socrate e Platone e la storiografia con Erodoto e Tucidide. Ma l'imperialismo di Atene, a capo della Lega di Delo, scatenò la guerra del Peloponneso, 431 a 404 a.C., contro la Lega Peloponnesiaca guidata da Sparta. Questo conflitto fratricida devastò la Grecia, esaurendo le risorse militari e umane delle poleis e lasciando la penisola vulnerabile alla nascente potenza a nord, la Macedonia. L'età ellenistica, dal 323 a.C. la diffusione della cultura greca. La morte di Alessandro Magno nel 323 a.C. non segnò la fine della civiltà greca, ma la sua trasformazione e diffusione su scala continentale. I regni dei Diadochi, i successori di Alessandro, portarono la lingua greca, l'architettura, la filosofia e le arti fino all'Egitto, alla Persia e all'Asia centrale. Alessandria d'Egitto divenne la nuova capitale intellettuale del mondo. La sua grande biblioteca, il museo e la scuola di matematica di Euclide attrassero i più grandi cervelli del Mediterraneo. L'arte ellenistica abbandonò la serena idealizzazione classica per abbracciare il realismo emotivo. Il Laocoonte, il Gallo Morente e la Nike di Samotracia esprimono una tensione drammatica che anticipa il barocco romano. La cultura ellenistica fu il substrato su cui Roma costruì il proprio impero e sul quale il cristianesimo elaborò la propria teologia. La civiltà greca non è un episodio storico concluso, è la matrice vivente del pensiero occidentale. Ogni volta che ragioniamo per sillogismi, ogni volta che votiamo, ogni volta che assistiamo a una tragedia teatrale o contempliamo la proporzione di un edificio classico, stiamo attingendo a un patrimonio che i greci hanno costruito e che non ha mai smesso di parlare alle generazioni successive con una voce sorprendentemente contemporanea.
Ogni puntata è una sfida alla nostra comprensione del presente. Ecco la prossima sfida su microsmeta.com. Il rinascimento della hard sci-fi contemporanea, Interstellar e il rigore scientifico. L'uscita di Interstellar nel 2014 ha segnato il ritorno prepotente della hard sci-fi al cinema. Guidato dal rigore del fisico Kip Thorne, il film di Nolan ha dimostrato che la fedeltà alle equazioni della relatività generale e della meccanica quantistica non limita l'emozione narrativa, ma ne diventa il motore più potente. Il patto di Kip Thorne, nessuna violazione delle leggi fisiche. Quando il fisico teorico Kip Thorne, futuro premio Nobel per la scoperta delle onde gravitazionali, accettò di fare da consulente e produttore esecutivo per Interstellar, impose due condizioni non negoziabili al regista Christopher Nolan. Nulla nel film avrebbe violato le leggi consolidate della fisica, e ogni speculazione creativa doveva sorgere da teorie scientifiche plausibili, non dalla mente di uno sceneggiatore. Questo patto ha segnato una cesura netta con la fantascienza hollywoodiana tradizionale, dove la scienza è solitamente usata come decorazione visiva, i raggi laser visibili nel vuoto, o come escamotage narrativo slegato dalla logica. Con Interstellar, il cinema ha abbracciato i principi della hard sci-fi letteraria di autori come Arthur Corso Clarke e Greg Egan. La scienza è il recinto all'interno del quale la storia deve fiorire, e la risoluzione dei problemi deriva dalla comprensione delle leggi naturali, non dalla magia camuffata da tecnologia. Gargantua, calcolare l'aspetto di un buco nero. Il capolavoro visivo e scientifico del film è Gargantua, il buco nero supermassiccio in rapida rotazione attorno al quale orbitano i pianeti esplorati dall'equipaggio dell'Endurance. Fino al 2014, i buchi neri nei film erano rappresentati come semplici vortici oscuri in due dimensioni. Thorne ha fornito le equazioni della relatività generale di Einstein al team degli effetti speciali guidato da Paul Franklin. Il software Double Negative ha dovuto elaborare milioni di calcoli per tracciare il percorso dei fotoni emessi dal disco di gas incandescente mentre venivano curvati dall'estrema gravità della singolarità. Il risultato? Un disco di accrescimento che sembra piegarsi sopra e sotto la sagoma oscura dell'orizzonte degli eventi a causa delle lenti gravitazionali, è stata la rappresentazione più accurata mai vista fino ad allora, anticipando di 5 anni la prima reale fotografia di un buco nero ottenuta dall'Event Horizon Telescope nel 2019. Due paper scientifici sulla grafica computerizzata in campo gravitazionale estremo sono stati pubblicati grazie al lavoro svolto per il film. Il dramma della dilatazione temporale. Il rigore scientifico in Interstellar non si ferma alla grafica, ma alimenta il nucleo drammatico della storia attraverso il fenomeno relativistico della dilatazione del tempo. Sulla superficie del pianeta Miller, situato troppo vicino al pozzo gravitazionale di Gargantua, un'ora equivale a 7 anni sulla Terra. Questa non è un'invenzione narrativa, è un'applicazione matematica corretta delle formule di Einstein in presenza di campi gravitazionali mostruosi. Il momento in cui il protagonista Cooper, tornato dalla missione durata poche ore, visualizza i videomessaggi dei suoi figli invecchiati di 23 anni in un istante, è forse la sequenza più straziante della fantascienza moderna. L'emozione non è generata da un Deus ex machina alieno, ma dalla spietata e fredda geometria dello spazio-tempo. Wormhole e iperspazio topologico. L'escamotage centrale per viaggiare tra le galassie è il Wormhole, un ponte di Einstein-Rosen situato vicino a Saturno. Ancora una volta, il film sposa la topologia corretta. Nel film, l'anomalia è spiegata piegando un foglio di carta, un concetto classico della fisica teorica per visualizzare la curvatura dimensionale. Ma soprattutto, il Wormhole è visualizzato sullo schermo non come un tunnel bidimensionale o un buco, ma correttamente come una sfera, che è la manifestazione tridimensionale di una bocca gravitazionale nello spazio. Per gli scienziati in sala, e per gli studenti di fisica di tutto il mondo, vedere il tensore metrico di Einstein trasformato in un'immagine sferica e riflettente ha avuto un valore didattico incalcolabile. La gravità quantistica e il Tesseract. L'unico momento in cui il film entra nel regno della pura speculazione è il terzo atto, quando Cooper attraversa l'orizzonte degli eventi e finisce nel Tesseract, un costrutto a 5 dimensioni creato da esseri avanzati. Tuttavia, anche in questo scenario, Thorne ha garantito che le basi rimanessero radicate nella teoria delle stringhe, dove le dimensioni aggiuntive sono arrotolate su se stesse. Il Tesseract permette a Cooper di percepire il tempo come una dimensione fisica spaziale, permettendogli di interagire con il campo gravitazionale della stanza di sua figlia attraverso gli orologi e la polvere, unica forza, la gravità, che secondo la fisica teorica può attraversare le membrane multidimensionali. È un concetto audace, speculativo, ma che rispetta la coerenza interna delle attuali ipotesi sulla gravità quantistica. La hard sci-fi contemporanea ha dimostrato che rigore scientifico e potenza emotiva non sono in contraddizione, sono alleati. Quando il cinema prende sul serio la fisica, la biologia, l'astronomia, non si impoverisce nella fredda precisione tecnica ma si arricchisce di domande più profonde. Interstellar rimane il manifesto di questa possibilità, un film in cui le equazioni di Einstein e il dolore di un padre separato dalla figlia si tengono insieme in un abbraccio che nessuna fantascienza superficiale avrebbe potuto concepire. Le meraviglie della tecnologia e della scienza non sono finite. Restate con noi.
Il Medioevo, storia, patrimonio e itinerario globale tra 60 siti monumentali. Il Medioevo, rivalutato dalla storiografia moderna, non fu l'età buia degli umanisti. Dal 476 d.C. al 1492, un millennio ha forgiato la civiltà occidentale. Alto, pieno e basso Medioevo rivelano secoli di innovazione politica, architettonica e spirituale che plasmano ancora il mondo contemporaneo. La riabilitazione storiografica di un millennio incompreso. La definizione di Medioevo come secoli bui nasce da un pregiudizio umanistico. Francesco Petrarca fu tra i primi a coniare l'idea di una lunga parentesi oscura tra la gloria dell'antichità classica e la rinascita del Rinascimento. Questa visione, dominante per secoli, è stata progressivamente smantellata dalla storiografia novecentesca. Storici come Jacques Le Goff, Georges Duby e Marc Bloch hanno restituito al Medioevo la sua complessità, un periodo non di decadenza passiva, ma di trasformazione profonda e di costruzione delle fondamenta della modernità europea. I concetti di Parlamento, Università, Corporazione, comune urbano e persino le prime forme di banca nascono tutti in questo millennio ritenuto erroneamente inerte. L'Alto Medioevo, XI secolo frammentazione e nuova sintesi. Il crollo dell'Impero Romano d'Occidente nel 476 d.C. non fu un collasso improvviso, ma la conclusione di un lungo processo di trasformazione. I regni romano-barbarici che emersero dalle ceneri dell'impero non furono semplicemente distruttori della civiltà precedente, Visigoti, Ostrogoti. Franchi e Longobardi si sovrappongono progressivamente alle strutture amministrative romane, assorbendone il diritto, la lingua latina e la religione cristiana. Il monachesimo benedettino, con la sua regola equilibrata di ora et labora, divenne il principale veicolo di conservazione e trasmissione della cultura classica attraverso i secoli bui delle invasioni. La fusione tra tradizione romana, apporto germanico e rivoluzione cristiana generò una civiltà nuova, capace di sintetizzare elementi eterogenei in un sistema coerente. Il pieno medioevo, 11-13 secolo, la grande fioritura. L'undicesimo secolo segna una svolta demografica ed economica di portata straordinaria. La popolazione europea si raddoppiò nell'arco di due secoli, le città rinacquero come centri di commercio e cultura, e le cattedrali gotiche si innalzarono verso il cielo come manifesti teologici e ingegneristici senza precedenti. Le università di Bologna, Parigi e Oxford fondarono le istituzioni del sapere organizzato che ancora oggi strutturano il mondo accademico globale. Le crociate, pur nei loro aspetti violenti e contraddittori, aprirono canali di scambio culturale e commerciale con il mondo islamico che trasferirono in Europa conoscenze matematiche, filosofiche e mediche di fondamentale importanza. Aristotele tornò in Occidente attraverso le traduzioni arabe di Averroè, alimentando la grande sintesi scolastica di Tommaso d'Aquino. Il basso medioevo, 14-15 secolo, crisi e modernità emergente. Il tardo medioevo è il periodo delle grandi crisi sistemiche. La peste nera del 1347 a 1351 sterminò tra un terzo e la metà della popolazione europea, la guerra dei cent'anni devastò la Francia e l'Inghilterra, e il grande scisma d'Occidente infranse l'unità della Chiesa. Eppure da queste ceneri emersero le strutture della modernità, gli stati nazionali con i loro eserciti professionali e le loro burocrazie, le prime banche internazionali dei Medici e dei Fugger, la stampa a caratteri mobili di Gutenberg e le prime esplorazioni oceaniche portoghesi che preludono all'apertura del mondo. Il Medioevo non morì per esaurimento, si trasformò in qualcosa di nuovo, portando con sé radici profonde che la modernità non ha mai davvero reciso. Il patrimonio monumentale, un itinerario attraverso 60 siti. Nei prossimi articoli questa introduzione storiografica si trasformerà in un viaggio tangibile attraverso 60 siti monumentali di eccezionale valore medievale. Il percorso inizierà dalle radici laziali del primo medioevo cristiano, percorrerà l'intera penisola italiana attraverso borghi, abbazie e castelli, per poi espandersi ai grandi capolavori europei, dalle cattedrali gotiche di Chartres e Reims ai castelli crociati della Siria e della Giordania. Dai centri islamici di Cordoba e Granada alle fortezze templari del Portogallo. Ogni sito sarà analizzato non solo come monumento estetico, ma come documento storico vivente che racconta la complessità di un'epoca irriducibile alle semplificazioni. Il Medioevo non è una parentesi, è il cantiere da cui è uscita l'Europa. Rileggerne la storia con onestà intellettuale significa comprendere perché le nostre città hanno quella forma, perché le nostre istituzioni funzionano in quel modo, perché la nostra cultura porta quelle tensioni. L'itinerario che seguirà non è solo un viaggio nel passato, è un'esplorazione delle radici del presente.
Ogni articolo è un piccolo tassello nel grande mosaico della tecnologia. Vediamo il prossimo su microsmeta.com.
Il Parco Nazionale del Rio Abiseo, biodiversità critica e segreti preincaici. Il Parco Nazionale del Rio Abiseo, nelle Ande peruviane, protegge la foresta nebulosa e i siti preincaici dei Chacapoyas in una zona così inaccessibile da vietare il turismo. Qui la scimmia lanosa a coda gialla, Oreonax flavicauda, creduta estinta, ha trovato il suo ultimo rifugio, un ecosistema segreto tra le nuvole. La foresta nebulosa andina, un ecosistema sospeso tra cielo e terra. Le foreste nebulose delle Ande orientali peruviane sono tra gli ecosistemi più ricchi di biodiversità del pianeta e, paradossalmente, tra i meno studiati. Situate tra i 1800 e i 3500 metri di altitudine, queste foreste vivono in un'eterna pioggerella di nebbia e nuvole basse che crea condizioni di umidità estrema, favorendo la crescita di muschi, felci, orchidee e bromeliacee in una densità vegetale quasi soffocante. Il Parco Nazionale del Rio Abiseo, istituito nel 1983 nella regione di San Martín nel nord-est del Perù, protegge 274.520 ettari di questo ecosistema unico. La sua inaccessibilità fisica, resa ancora più intensa dalla mancanza di strade e dall'assenza di infrastrutture, ha finora preservato il parco dall'impatto umano che ha devastato altre aree della foresta amazzonica. La scimmia lanosa a coda gialla, un fantasma ritrovato. L'Oreonax flavicauda, conosciuta come scimmia lanosa a coda gialla o monocoro cola amarilla in spagnolo, era considerata estinta dagli anni 70 del Novecento dopo che i pochi esemplari conosciuti erano scomparsi dalla caccia e dalla deforestazione. La sua riscoperta nel Rio Abiseo, documentata da ricercatori peruviani negli anni 80 che avvistarono una piccola popolazione nelle foreste nebulose più remote del parco, fu una delle notizie più entusiasmanti della primatologia dell'ultimo mezzo secolo. Con un corpo di circa 50 centimetri, una lunga coda parzialmente gialla e un mantello di pelo grigio-marrone. Questa scimmia endemica del Perù è oggi classificata come in pericolo critico di estinzione dalla IUCN, con meno di 250 esemplari adulti stimati nell'intera area di distribuzione. I Chacapoyas, la civiltà delle nuvole. Il rio Abiseo non è solo un paradiso biologico, è anche un archivio archeologico straordinario. Nel cuore del parco, tra i 2500 e i 4000 metri di altitudine, si trovano oltre 36 siti archeologici riconducibili alla cultura Chacapoyas, una civiltà preincaica che abitò le Ande orientali del Perù tra il IX e il XV secolo d.C. I Chacapoyas, che in Quechua significa guerrieri delle nuvole, costruirono città arroccate su crinali montagnosi quasi inaccessibili, con una tecnica architettonica caratterizzata da pareti circolari in pietra decorate con fregi geometrici e friezze zoomorfe. Il sito più famoso della cultura Chacapoyas, Quelap, è stato paragonato per imponenza a Machu Picchu, sebbene sia molto meno noto al turismo internazionale. L'inaccessibilità come strategia di conservazione. La scelta peruviana di vietare il turismo nel rio Abiseo è controversa ma difendibile su basi scientifiche. Ogni visita umana in un ecosistema vergine introduce potenziali vettori di specie invasive, patogeni e disturbi comportamentali alla fauna selvatica. La scimmia lanosa a coda gialla è particolarmente sensibile alla presenza umana. Le popolazioni vicine alle aree abitate mostrano stress comportamentale cronico e bassi tassi di riproduzione. D'altro canto, l'esclusione totale del turismo priva il parco di una fonte potenziale di finanziamento per la conservazione e riduce il valore economico percepito dell'area dalle comunità locali, che potrebbero essere tentate di praticare il bracconaggio o l'agricoltura di sussistenza illegale. La ricerca scientifica in condizioni estreme. Studiare il rio Abiseo richiede spedizioni che sfidano la logistica più elementare. Non esistono strade di accesso. I sentieri sono spesso inagibili per settimane durante la stagione delle piogge, e le quote elevate richiedono acclimatazione e attrezzatura specializzata. Le spedizioni scientifiche si spostano a piedi o con muli, trasportando attrezzatura da campo, strumenti di raccolta e cibo per settimane di autonomia. Nonostante queste difficoltà, le ricerche condotte negli ultimi decenni hanno catalogato oltre 1000 specie di piante, 32 specie di mammiferi, 149 specie di uccelli e una serie di specie di anfibi e rettili endemici non ancora classificati, suggerendo che la biodiversità reale del parco superi di gran lunga quella documentata. Il rio Abiseo rappresenta una delle ultime grandi risposte possibili alla domanda su cosa succederebbe alla natura senza l'interferenza umana. La risposta che questo parco offre è strabiliante. Una proliferazione inarrestabile di forme viventi, una profusione di colori, suoni e comportamenti che sfida qualunque catalogo. Il fatto che una scimmia considerata estinta abbia trovato rifugio proprio qui, nell'angolo di mondo più difficile da raggiungere, non è una coincidenza. È la dimostrazione che la natura, quando le viene dato spazio, trova sempre il modo di sopravvivere.
La prossima notizia è un vero gioiello di sapere. Scopriamola insieme su microsmeta.com. Patrimonio UNESCO, conservazione e minacce nell'era dell'antropocene. I siti UNESCO affrontano minacce senza precedenti. Il riscaldamento climatico scioglie i ghiacciai del Kilimangiaro, rischia di sommergere Venezia e danneggia grotte millenarie in Cina. Il progetto Earth Observation for Heritage monitora via satellite questi patrimoni dell'umanità, cercando strategie di adattamento resilienti. L'antropocene e il patrimonio mondiale, una crisi senza precedenti. Il concetto di antropocene, l'epoca geologica in cui l'attività umana è diventata la principale forza di trasformazione del pianeta, descrive perfettamente la minaccia che incombe oggi sui 1199 siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. A differenza dei rischi tradizionali, come i conflitti armati o lo sviluppo edilizio incontrollato, il cambiamento climatico agisce simultaneamente su tutti i siti del mondo, aggravando le vulnerabilità fisiche con una velocità che le strategie conservative tradizionali faticano a seguire. L'UNESCO stima che almeno il 31% dei siti naturali iscritti nella lista stia subendo impatti significativi del cambiamento climatico già oggi, con proiezioni che indicano un peggioramento drastico nella seconda metà del XXI secolo se le emissioni globali non verranno drasticamente ridotte. I ghiacciai scomparsi, dal Kilimangiaro alle Alpi. La minaccia più visibile e simbolica è la perdita dei ghiacciai nei siti del patrimonio mondiale. Il ghiacciaio sommitale del Kilimangiaro, che ha perso oltre l'85% della sua massa dal 1912, è destinato a scomparire completamente entro il 2040 secondo le proiezioni più ottimistiche. Il Parco Nazionale del Monte Kenya ha perso il 92% della sua copertura glaciale dall'inizio del XX secolo. Nel sito del Parco Nazionale Jasper nelle Montagne Rocciose Canadesi, i ghiacciai si stanno ritirando a una velocità che non ha precedenti negli ultimi 10.000 anni. Una ricerca pubblicata su Science nel 2023 ha stimato che un terzo dei ghiacciai nei siti del patrimonio mondiale scomparirà entro il 2050 indipendentemente dagli scenari di riduzione delle emissioni, mentre gli altri due terzi potrebbero essere salvati con un'azione climatica ambiziosa. Venezia e il sistema MOSE, l'ultima diga tecnologica. L'innalzamento del livello del mare rappresenta una minaccia esistenziale per le città costiere storiche iscritte nella lista UNESCO. Venezia, con i suoi 118 isolotti separati da 177 canali, è il caso più emblematico e urgente. L'acqua alta, il fenomeno di inondazione della città, è aumentata di frequenza e intensità in modo allarmante negli ultimi decenni, con l'evento catastrofico del novembre 2019 che portò il livello dell'acqua a 187 cm sopra il normale, il secondo più alto mai registrato. Il MOSE, il sistema di 78 paratie mobili installate alle bocche di porto della laguna veneziana dopo 30 anni di controversie e ritardi, ha dimostrato la propria efficacia nelle prime attivazioni operative ma solleva interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine di una soluzione ingegneristica in un contesto di innalzamento continuo del livello marino. Le grotte di Longmen e di Mogao, quando l'umidità distrugge i capolavori. Le piogge estreme sempre più frequenti non minacciano solo le coste. L'interno dei continenti sperimenta eventi di precipitazione di intensità senza precedenti che colpiscono siti archeologici fragili. Nel luglio 2021, la provincia cinese di Henan è stata investita da inondazioni di portata eccezionale che hanno compromesso le fondamenta delle grotte di Longmen, uno dei quattro grandi complessi rupestri buddhisti della Cina, con oltre 100.000 statue scolpite tra il V e l'VIII secolo d.C. Le fluttuazioni di umidità generate dalle inondazioni alterano la cristallizzazione di sali solubili nei pori della roccia, un processo fisico-chimico che dall'interno esplode i frammenti di superficie, distruggendo irreversibilmente gli affreschi e le incisioni millenarie. Problemi analoghi riguardano le grotte di Mogao a Dunhuang, dove i 492 templi rupestri con i loro dipinti murali sono considerati tra i più straordinari archivi dell'arte buddista medievale. Earth Observation for Heritage, il monitoraggio satellitare come strumento di salvezza. Di fronte a queste minacce, l'UNESCO ha avviato il programma Earth Observation for Heritage, che utilizza i dati dei satelliti di osservazione della Terra per monitorare in tempo reale lo stato di conservazione dei siti del patrimonio mondiale. Piattaforme come Copernicus dell'Agenzia Spaziale Europea forniscono immagini multispettrali e radar ad alta risoluzione che permettono di rilevare subsidenza del terreno, variazioni del livello delle acque, incendi, erosione costiera e deforestazione con una frequenza di revisione di pochi giorni. Questo flusso continuo di dati viene integrato con misurazioni in situ e modelli climatici predittivi per costruire sistemi di allerta precoce capaci di attivare interventi di emergenza prima che i danni diventino irreversibili. I siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO sono la memoria fisica dell'umanità. Perderne anche uno solo è come strappare pagine irrecuperabili dal libro della nostra storia comune. Le sfide dell'antropocene ci pongono di fronte a una responsabilità senza precedenti. Per la prima volta nella storia, una singola generazione ha il potere di decidere quanta di questa memoria sopravviverà alle generazioni future. La risposta a questa domanda dipende non solo dalle tecnologie conservative, ma dalle scelte energetiche e politiche globali che stiamo compiendo in questo preciso momento. Digital Worlds non è solo un podcast, è un viaggio nel futuro. Prossima fermata su microsmeta.com.
Il Sole, il meteo spaziale e i buchi neri supermassicci. Il Sole lancia espulsioni di massa coronale capaci di paralizzare le reti elettriche globali. Le sonde Parker Solar Probe e Solar Orbiter ne scrutano il cuore. All'altra estremità del cosmo, l'Event Horizon Telescope svela i segreti dei buchi neri supermassicci e il loro ruolo nell'evoluzione delle galassie. Le espulsioni di massa coronale, tempeste che attraversano il sistema solare. Il Sole non è una stella quieta. È un reattore nucleare di 1,4 milioni di chilometri di diametro in costante ebollizione magnetica. Le espulsioni di massa coronale, note con l'acronimo CME dall'inglese Coronal Mass Ejection, sono i fenomeni più energetici del sistema solare. Gigantesche bolle di plasma magnetizzato lanciate dalla corona solare a velocità comprese tra 500 e 3000 km al secondo. Una CME di grande entità trasporta fino a 10 miliardi di tonnellate di particelle cariche, e quando questa massa raggiunge la Terra in 2 o 3 giorni di viaggio, l'interazione con il campo magnetico terrestre può scatenare tempeste geomagnetiche di straordinaria violenza. L'evento di Carrington del 1859, la più grande tempesta solare documentata, bruciò i cavi telegrafici e generò aurore visibili fino ai Caraibi. Se un evento analogo colpisse oggi le infrastrutture elettriche e digitali del pianeta, le stime di danni economici raggiungerebbero i 3.000 miliardi di dollari. Parker Solar Probe e Solar Orbiter. Volare verso il Sole. Per comprendere e prevedere il meteo spaziale è necessario studiare il Sole da vicino. una sfida ingegneristica formidabile dato che la temperatura della corona solare supera il milione di gradi Kelvin. La sonda Parker Solar Probe della NASA, lanciata nel 2018, ha stabilito nel 2024 il record assoluto di avvicinamento a una stella, meno di 6,1 milioni di chilometri dalla fotosfera solare, protetta da uno scudo termico di soli 11 cm di spessore in carbonio composito capace di resistere a temperature di 1370 gradi Celsius. Parker ha già attraversato l'esterno della corona solare, raccogliendo dati preziosi sui meccanismi di accelerazione del vento solare. In parallelo, la missione Solar Orbiter dell'ESA, lanciata nel 2020, ha fornito le prime immagini ad alta risoluzione dei poli solari, rivelando misteriosi fuochi di campo a piccola scala che potrebbero spiegare il riscaldamento coronale, uno dei problemi irrisolti dell'astrofisica solare. All'orizzonte degli eventi, la fisica dei buchi neri. Se il Sole rappresenta la nostra minaccia cosmica più vicina, i buchi neri supermassicci operano su scala galattica. Un buco nero è una regione dello spazio-tempo in cui la curvatura gravitazionale è così estrema che nulla, nemmeno la luce, può sfuggire oltre il confine matematico noto come orizzonte degli eventi. I buchi neri supermassicci, con masse che vanno da milioni a miliardi di volte quella del Sole, risiedono al centro di quasi ogni grande galassia, inclusa la Via Lattea, dove Sagittarius ha una massa di circa 4 milioni di masse solari. La domanda di cosa accada esattamente all'orizzonte degli eventi è una delle più affascinanti della fisica moderna. Secondo la teoria della relatività generale, un osservatore che cade oltre questo confine non percepisce nulla di straordinario nel momento del passaggio, ma è destinato a raggiungere la singolarità centrale in un tempo finito e breve, dove le leggi della fisica, come le conosciamo, cessano di applicarsi. L'Event Horizon Telescope. Fotografare l'invisibile. Il 10 aprile 2019 l'Event Horizon Telescope, una rete globale di radiotelescopi collegati in interferometria che formano effettivamente un telescopio grande quanto la Terra, ha pubblicato la prima immagine diretta di un buco nero, il mostro supermassiccio al centro della galassia M87, con una massa di 6,5 miliardi di soli. L'immagine mostra un anello luminoso asimmetrico, la luce del disco di accrescimento deformata e amplificata dalla gravità, attorno a un'ombra circolare scura, l'orizzonte degli eventi fotografato per la prima volta nella storia. Nel 2022 il team dell'EHT ha pubblicato la prima immagine di Sagittarius A, il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, confermando le previsioni della relatività generale con una precisione straordinaria. Il ruolo dei buchi neri nell'evoluzione delle galassie. I buchi neri supermassicci non sono solo oggetti esotici di interesse accademico, svolgono un ruolo attivo e fondamentale nell'evoluzione delle galassie che li ospitano. Quando un buco nero supermassiccio è in fase attiva di accrescimento, i quasar e i nuclei galattici attivi che genera emettono getti di radiazione e plasma relativistici capaci di scaldare il gas intergalattico e inibire la formazione di nuove stelle per milioni di anni. Questa retroazione tra il buco nero centrale e la galassia ospite è conosciuta come feedback del nucleo galattico attivo ed è uno dei meccanismi chiave nei modelli cosmologici moderni per spiegare perché le galassie ellittiche massicce abbiano smesso di formare stelle molto prima di quanto ci si aspetterebbe. Il Sole e i buchi neri supermassicci sembrano agli antipodi dell'universo conoscibile, eppure entrambi ci ricordano che lo spazio non è un vuoto passivo, ma un sistema dinamico e interconnesso. Studiare le tempeste del nostro Sole ci protegge dai rischi immediati per le nostre infrastrutture. Scrutare i buchi neri ai margini delle galassie ci aiuta a capire come sia nato il cosmo che abitiamo. In entrambi i casi, la domanda è la stessa: comprendere le regole del gioco prima che il gioco ci sorprenda.
Scienza e fantascienza spesso si scambiano il posto. Scopriamo come, nel prossimo tema su microsmeta.com.
Vaccini mRNA oncologici personalizzati, la nuova frontiera contro il cancro. I vaccini mRNA oncologici personalizzati istruiscono il sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule tumorali specifiche del paziente. Sviluppati sull'onda del successo anti-Covid, puntano a eliminare le recidive dei tumori più difficili da trattare, segnando una svolta nella medicina oncologica personalizzata del XXI secolo. Dall'anti-Covid all'oncologia, la rivoluzione in mRNA. I vaccini al mRNA contro il Covid-19 sviluppati da Moderna e BioNTech Pfizer hanno dimostrato al mondo che questa tecnologia, studiata da decenni nei laboratori universitari, era finalmente matura per applicazioni cliniche su larga scala. La pandemia ha funzionato come un acceleratore straordinario. Ha convinto le agenzie regolatorie, i governi e l'industria farmaceutica a investire risorse senza precedenti in una piattaforma vaccinale flessibile e rapida da produrre. Ma i pionieri dell'mRNA, come Kathleen Caricò e Joe Weissman, avevano sempre immaginato un'applicazione oncologica come destinazione finale di questa ricerca. Con la pandemia alle spalle, l'attenzione si è spostata con forza verso questa frontiera. Come funziona un vaccino mRNA oncologico personalizzato? Il principio di un vaccino oncologico personalizzato è concettualmente elegante, Ogni tumore accumula mutazioni genetiche che producono proteine anomale, chiamate neoantigeni, assenti nelle cellule sane. Queste proteine sono uniche per ogni paziente e potenzialmente visibili al sistema immunitario come estranee. Ma spesso il tumore sfugge alla sorveglianza immunitaria attraverso meccanismi di evasione. Il vaccino mRNA personalizzato viene progettato analizzando con il sequenziamento genetico il genoma del tumore specifico del paziente, identificando i neoantigeni più immunogeni e inserendo le istruzioni per la loro sintesi in molecole di mRNA incapsulate in nanoparticelle lipidiche. Una volta iniettate, queste istruzioni raggiungono le cellule dendritiche che le presentano al sistema immunitario, attivando linfociti T specifici capaci di riconoscere e distruggere le cellule che esprimono quei neoantigeni. I risultati clinici: melanoma e cancro al pancreas. I dati clinici più promettenti riguardano due dei tumori più difficili da trattare. Per il melanoma ad alto rischio, la combinazione del vaccino mRNA personalizzato di Moderna con il checkpoint immunoterapico pembrolizumab, Keytruda ha mostrato nella fase 2 del trial KEYNOTE-942 una riduzione del rischio di recidiva o morte del 49% rispetto alla sola immunoterapia dopo 3 anni di follow-up, con un profilo di sicurezza accettabile. Ancor più straordinari i risultati preliminari sul cancro del pancreas, una neoplasia con sopravvivenza mediana di pochi mesi. In un piccolo trial della Memorial Sloan Kettering Cancer Center, il vaccino personalizzato di BioNTech ha indotto una risposta immunitaria specifica in metà dei pazienti trattati, con anticorpi rilevabili anni dopo la somministrazione. Le sfide tecniche: velocità, costo e precisione. Nonostante i risultati promettenti, la strada verso l'applicazione clinica diffusa presenta ostacoli significativi. Il processo di personalizzazione, dalla biopsia del tumore al sequenziamento genomico, all'identificazione dei neoantigeni ottimali fino alla sintesi del vaccino specifico, richiede attualmente tra 4 e 8 settimane, un lasso di tempo che in certi tumori aggressivi può essere critico. Il costo per paziente è ancora elevato, nell'ordine delle centinaia di migliaia di dollari, sebbene si preveda una riduzione con la scalabilità industriale dei processi di sequenziamento e sintesi. La sfida della eterogeneità tumorale, ovvero il fatto che le cellule di uno stesso tumore possono presentare mutazioni diverse tra loro, richiede algoritmi di selezione dei neoantigeni sempre più sofisticati. Il futuro: vaccini combinati e prevenzione delle recidive. La visione a lungo termine della medicina oncologica personalizzata non si limita al trattamento. Punta alla prevenzione delle recidive nei pazienti operati in stadio precoce, quando il tumore è stato rimosso chirurgicamente ma il rischio di ricomparsa rimane elevato. In questo contesto, il vaccino mRNA diventa uno strumento di vigilanza immunitaria continuativa, capace di mantenere attiva la sorveglianza contro le cellule tumorali residue che potrebbero dare origine a metastasi. Sono in corso oltre un centinaio di trial clinici che combinano vaccini mRNA oncologici con inibitori dei checkpoint immunitari, chemioterapia, terapie CAR-T e anticorpi bispecifici, delineando un futuro in cui il cancro sarà gestito come una malattia cronica controllata, più che come una sentenza. I vaccini mRNA oncologici personalizzati rappresentano la convergenza di 3 rivoluzioni simultanee: quella genomica, che permette di leggere il DNA di un tumore in pochi giorni; quella dell'mRNA, che consente di progettare un farmaco su misura in settimane; e quella dell'immunologia, che ha imparato a usare il sistema immunitario come il più sofisticato farmaco che esista. Quando queste 3 rivoluzioni si incontrano nella pratica clinica, il cancro comincia a sembrare, per la prima volta nella storia della medicina, un avversario non invincibile.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!